Ave Maria, buonasera a tutte le persone in nostro ascolto. Vi do il benvenuto più caldo anche oggi qui con noi per l'appuntamento settimanale con la rubrica I Santi ai Giovani. Per una puntata speciale, davvero potremmo definirla, cari radioascoltatori, nella quale vogliamo presentarvi una grandissima beata cilena, la quale costituisce in assoluto un esempio esimio di virtù cristiana, di amore, di abnegazione e di autentica generosità, spirito di sacrificio. In particolare può essere appunto presa a modello da tutte le giovani ragazze del nostro tempo per il modo anche in cui ha affrontato le sue difficoltà, sempre con gli occhi fissi a nostro Signore Gesù e nella coltivazione costante delle sante virtù nella sua vita e per la grazia della sua anima. E anche un esempio per tutti i figli, magari, o le persone che si trovano a vivere una situazione familiare difficile, magari una situazione in cui ci sono altri membri della propria famiglia e la cui condotta si trova in contrapposizione rispetto alla vita di grazia, rispetto alla legge di Dio. E stiamo parlando, nel caso in questione, della beata Laura Vicugna, che davvero non si dovrebbe esitare a definire un autentico fiore del paradiso, un giglio, una rosa del paradiso. Io la chiamo sempre così, Beata Laura Vicugna, fiore del paradiso. E per parlare di lei avremo stasera la presenza di Maria Sole. Ave Maria, benvenuta, cara.
Ave Maria.
E naturalmente avremo anche la partecipazione di Padre Giampio come nostra immancabile guida spirituale. Ave Maria, ben ritrovato, Padre.
Ave Maria, grazie Valerio, cari amici, bentrovati tutti voi. Ave Maria.
A lei, Padre, assolutamente. E andiamo dunque a presentare nel dettaglio la vita di questa giovane straordinaria, la quale ci mostra veramente quanto i bambini possano essere più maturi, più eroi, più uomini, diciamo nel senso virile, ecco, del termine, rispetto agli adulti, molte volte più coerenti, più integri e quindi anche più fedeli. Ebbene, Laura, al secolo, Laura del Carmen Vicugna, come il suo nome completo, Laura del Carmen, nacque a Santiago del Cile, precisamente il 5 aprile del 1891, e fu la primogenita di José Domingo Vicuña e Mercedes Pino. In un periodo in cui in realtà c'erano forti tensioni politiche e militari in Cile, tanto che dovette ritardare persino il sacramento del battesimo che potette ricevere solamente il 24 maggio successivo, quindi ecco, parliamo di quasi 2 mesi dopo la sua nascita. E la famiglia in realtà vantava antenati illustri, però si trovò a subire le conseguenze della rivoluzione in corso, per cui fu costretta all'esilio e dovettero trasferirsi a Temuco, nel sud del Cile, che si trova vicino al confine con l'Argentina. Peraltro, purtroppo il papà morì poco dopo, nel 1893, lasciando la madre incinta, sola, in grande difficoltà economica, che poi fu purtroppo ovviamente aggravata anche dalla su successiva nascita della seconda figlia, la sorella minore di Laura, Giulia Amanda. Così, nel 1899, Mercedes decise di trasferirsi con le due figlie in Argentina e precisamente nella regione del Neuquén, dove trovò lavoro nella tenuta agricola di un tale Manuel Mora, un proprietario terriero, un uomo burbero in realtà, che la indusse a diventare sua concubina, una situazione che naturalmente si ripercosse in maniera assai negativa sulla sua vita religiosa, proprio ovviamente per la privazione dello stato di grazia e dunque della possibilità di accostarsi ai sacramenti, con conseguenze assai dannose anche per l'educazione delle bambine. E Laura, anche se giovanissima, comprese bene il disagio morale e spirituale che comportava quella convivenza illegittima e peccaminosa naturalmente, e la madre comunque non volle mai abbandonare le figlie e desiderò per loro una buona istruzione con una formazione cristiana. Così, nel gennaio del 1900, le affidò al collegio delle figlie di Maria Ausiliatrice di Junín de los Andes. Quindi possiamo dire che indirettamente Laura divenne una figlia di San Giovanni Bosco. E in questo contesto Laura ovviamente si ambientò molto rapidamente e dimostrò fin da subito una profonda sensibilità spirituale. Ricevette la catechesi, la formazione cristiana, la dottrina cristiana, la quale ne rafforzò la fede in Dio, l'intima unione con il Signore Gesù Cristo, con la consapevolezza anche del contrasto, quindi della contraddizione, dell'incompatibilità tra la situazione in cui si trovava a vivere sua madre e la legge divina, la vita dell'anima nella grazia santificante del Cristo. Nel giorno del 2 giugno del 1901 ricevette la prima comunione e questo fu un evento, cari radioascoltatori, che segnò, possiamo dire, un punto di svolta nella sua vita interiore. Perché ovviamente la gioia per il sacramento fu indescrivibile, fu incommensurabile, ma allo stesso tempo fu accompagnata anche da una profonda ed intima sofferenza per l'impossibilità della mamma di accostarsi all'Eucaristia, quindi di poterla ricevere anche lei lo stesso giorno. E allora, ecco, vedete, l'eroicità, la grandezza dell'amore, la profondità del sentimento della carità del cuore di Laura, perché da quel momento, proprio per dono totale a Dio, per il bene eterno, supremo della madre, ovvero la salvezza dell'anima, la vita eterna del paradiso con la sua conversione, intensificò le sue preghiere e offrì a Dio grandi sacrifici e manifestando in tal modo una maturità spirituale veramente fuori dal comune. In quello stesso giorno mise anche per iscritto i suoi propositi di vita, che furono ispirati a quelli di San Domenico Savio. Offrì se stessa a Dio, impegnandosi ad evitare il peccato e a riparare tutte le offese fatte al Signore, in particolare quelle commesse all'interno della propria famiglia. E ovviamente questa sua straordinaria virtù non passò inosservata. Le suore se ne accorsero molto presto e videro quanto appunto l'eccezionalità di Laura, la quale si distingueva proprio per l'impegno nello studio, per la disciplina, l'obbedienza, l'intensa vita interiore e quindi la bontà, la bellezza, la purezza del suo cuore e della sua anima. Peraltro nel 1900 era anche entrata già nella pia unione delle figlie di Maria. Successivamente trascorse le vacanze con la madre, però qui venne a soffrire molto per la presenza sempre di Manuel Mora e soprattutto quando egli, vedete la profondissima corruzione morale di quest'uomo, manifestò un interesse morboso anche nei suoi stessi confronti, ma la bambina reagì con fermezza, con determinazione per difendere la sua purezza, il bene prezioso della grazia della sua anima, la sua illibatezza, anche se per questo poi subì anche delle amare tribolazioni. Il Mora smise di pagare la retta del collegio, anche se naturalmente, no, ovviamente, provvidenzialmente possiamo dire, le suore accolsero allo stesso modo Laura e sua sorella. Nel marzo del 1902 Laura ricevette la cresima. E allora, animata evidentemente da una vocazione religiosa sincera, chiese di poter entrare come postulante tra le figlie di Maria Ausiliatrice. E ovviamente possiamo solo vagamente immaginare quale grandissima religiosa sarebbe stata, quale grandissima vita avrebbe condotto all'interno anche dell'ordine, però la sua richiesta fu purtroppo rifiutata proprio a causa della situazione familiare. Poco dopo, però, emise comunque privatamente i voti di castità, povertà ed obbedienza. Vedete la sincerità della sua vocazione. E così consacrò la sua vita a Cristo e decise subito di offrirla a lui per la conversione della mamma. Quindi anche le sue sofferenze, le prove, tutto quello che Dio avrebbe voluto mandarle, la sua stessa vita, quindi anche di poter perdere, poter rinunciare alla sua vita terrena pur di ottenere la grazia della conversione della mamma e quindi la sua salvezza, la vita eterna per sua madre in paradiso. E qui magari qualcuno potrebbe anche equivocare. Pensare, mo, i cattolici sono magari tipo masochisti, no? Provano come un certo gusto nella sofferenza, per cui prendono e così offrono, danno così la loro vita. No, niente di più lontano dalla realtà. Si tratta puramente di un atto d'amore, perché il cristiano, in intima comunione con il Signore Gesù, prova un amore di carità smisurato verso il suo prossimo, a cominciare ovviamente dalle persone che gli sono più vicine. Ed è proprio in virtù di questo amore che è disposto a grandi sacrifici, perché, come voi tutti potrete comprendere, cari radioascoltatori, quanto più grande è l'amore che si prova per qualcuno, tanto più grande e il dolore, la sofferenza, il sacrificio che si è disposti a sostenere per il suo bene, perché sarebbe in realtà molto più grande la sofferenza nel vedere il male di questa persona. E ovviamente qual è il bene più grande? Il sommo bene è l'eterna felicità, la vita eterna, la salvezza, l'amore del Cristo, la sua vita di grazia, quella che vale come tesoro dell'eternità nel luogo dove risiederà ovviamente anche il cuore stesso dell'anima nella comunione con Dio per sempre. E non c'è nulla di più grande e di più bello di questo. Ecco che cosa ha portato Laura a questa scelta, a questa decisione. E umanamente eroica, inutile ovviamente nasconderlo perché, o sminuirlo perché è così, è una decisione umanamente eroica, perché la nostra umanità comunque c'è sempre un po' di inciampo rispetto allo slancio che potremmo dare ai nostri sentimenti. Ovviamente quando noi amiamo, quando desideriamo fare del bene, offrire sacrifici a Dio, non dobbiamo mai farlo come imprudentemente, ecco, comunque occorre sempre avere un buon direttore spirituale. E infatti, anche la stessa Laura Vicugna comunque chiese un permesso specifico anche al suo confessore per poter manifestare a Dio questo suo desiderio di offerta, di sacrificio. Questo perché poi, altrimenti, noi correremmo il rischio di voler offrire al Signore di fare delle promesse superiori alle nostre, possibilità o che magari rischierebbero poi di portare anche dei danni. Ecco, in questo senso, ecco perché dobbiamo sempre avere il desiderio di offrire a Dio il meglio di noi stessi, però sempre adeguato alle nostre possibilità, perché non tutti hanno la capacità o l'opportunità magari di sostenere la stessa mole di fatiche terrene. Questo è normale, poi ovviamente dipende anche dalle situazioni. E allora vediamo che la salute di Laura purtroppo cominciò a peggiorare rapidamente, si sentiva sempre più debole. Rimase per lunghi periodi in collegio, però non le portò un beneficio, neanche un cambiamento di residenza temporaneo per poter beneficiare o comunque usufruire di un clima diverso. E nel gennaio del 1904, inoltre, durante una visita di Manuel Mora, Laura reagì sempre con grande decisione alla volontà di quest'ultimo di fermarsi in casa, preferendo invece lei andare in collegio, rifugiarsi lì, nonostante la sua grave malattia. L'uomo purtroppo la raggiunse e la picchiò con violenza. E in questo modo aggravò anche in modo irreversibile le sue condizioni. Tornata dalle suore, Laura rinnovò l'offerta della propria vita per la madre. Vedete, la perseveranza finale, perché, come dice il Signore Gesù, chi sarà saldo fino alla fine sarà salvato. Ormai, ovviamente, anche consapevole dell'avvicinarsi del momento del suo commiato da questo mondo, lei ricevette il viatico il 22 gennaio 1904 e fu allora che chiamò la madre, rivelandole di aver offerto la propria vita a Gesù per la sua conversione. Questo atto di amore, questo sacrificio di carità della figlia commosse profondamente Mercedes, la quale le promise, lì proprio sul letto di morte, di cambiare vita, allorché Laura poté addormentarsi serenamente nel sonno eterno della morte beata, esprimendo tutta la sua gratitudine a Gesù e a Maria per aver esaudito il suo più grande desiderio. E così, in occasione proprio del funerale, la madre mantenne la sua promessa e ritornò ai sacramenti. La venerazione per la beata Laura Vicuña iniziò subito dopo la sua morte e le sue spoglie ora sono custodite nella cappella del Collegio di Maria Ausiliatrice di Bahía Blanca, meta di pellegrinaggi soprattutto dal Cile e d'Argentina. La sua causa di canonizzazione fu aperta nel 1955, mentre nel 1986 furono riconosciute le sue virtù eroiche. E nell'88, a seguito del riconoscimento di un miracolo, fu beatificata dal Papa Giovanni Paolo II. La sua memoria liturgica cade proprio il giorno della morte ed è particolare. Quindi, lei, la sua presenza, il suo esempio sono particolarmente cari alla famiglia salesiana, naturalmente. E inoltre, se venisse riconosciuto un altro miracolo, Laura Vicuña potrebbe diventare la più giovane santa non martire della storia della Chiesa. Questo quindi può costituire, cari radioascoltatori, un incentivo importante, a prescindere ovviamente poi dall'effettiva canonizzazione, però tutta la sua vita e la volontà poi che lei sia onorata sugli altari costituisce, ripeto, un incoraggiamento costante a ricorrere con totale fiducia alla sua intercessione, perché davvero un'anima elevata, un'anima eminente come quella di Laura Vicuña, ha un potere grande davanti a Dio. La sua intercessione ha una grandissima potenza e questo è assolutamente incontrovertibile. Benissimo, cari radioascoltatori, penso che possiamo fermarci per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia.
Signore, rimani in mezzo a noi. Vieni.
Eccoci ritornati qui con voi, cari radioascoltatori. Andiamo quindi ora ad aprire la seconda parte della puntata di oggi, che dedicheremo, come sempre, al commento condiviso, per il quale inviterei subito ad intervenire lei, caro padre Giampio, con il coinvolgimento della cara Maria Sole, che sicuramente come ragazza giovane immagino si sentirà particolarmente toccata dall'esempio e dall'insegnamento della vita della beata Laura Vicugna. A voi la parola.
Ave Maria, grazie Valerio e cari amici, bentrovati. Maria Sole, ma mi sorprende una cosa nell'ascoltare questo bellissimo racconto della beata Laura Vicugna che ci ha fatto Valerio. Ma come è possibile, Maria Sole? Nasce nel 1891, muore nel 1904, non aveva ancora compiuto i 13 anni, non aveva ancora compiuto. È già una santa veramente. Così grande, ma secondo te qual è stato, Maria Sole, il segreto di santità che ha permesso alla beata Laura Vicugna così a percorrere in pochissimi anni della sua esistenza queste vette della santità? Grazie, Maria Sole, Ave Maria.
Ave Maria Padre, Ave Maria cari radioascoltatori, ringrazio Valerio per la bellissima presentazione della vita della Beata. Per rispondere alla sua domanda, Padre, la risposta, ecco, mi viene molto semplice da dare. Sono proprio convinta che il segreto della santità esplosa in soli 12 anni di vita della piccola Laura sia stata proprio la Santa Eucaristia. Questo perché il Papa, il grande San Pio X, permise all'inizio del Novecento non solo la comunione frequente o addirittura quotidiana per i fedeli, ma anche che già i bambini piccoli potessero riceverla se dotati delle giuste disposizioni, ecco. Quindi, in un tempo in cui ordinariamente la prima comunione veniva fatta durante la prima adolescenza, diciamo, il Papa San Pio X capisce per ispirazione dello Spirito Santo, perché vede che i tempi stanno cambiando e che si prospettano dei tempi molto duri. Proprio per i giovani, perché la loro stessa formazione verrà poi traviata, e oggi lo vediamo chiaramente. E, insomma, si preparavano veramente dei tempi in cui quasi non avrebbero più ricevuto una formazione cattolica, una formazione che li avrebbe potuto condurre alla santità. E quindi la sua saggia e ispirata azione è quella di anticipare la prima comunione dei bambini. E quindi ecco, vediamo che la piccola Laura già da bambina si accosta quotidianamente alla comunione e vive il giorno della prima comunione proprio come un giorno di vita rinnovata, un giorno in cui dice a Gesù: ora voglio farmi santa davvero. E domanda l'aiuto della Madonna, anche questo ovviamente è il grande segreto di tutti i santi, non solo della beata Laura Vicugna. Senza la Madonna non si va in cielo, questo lo sappiamo. Dice appunto la Santissima Vergine nel ricevere la Santa Comunione: tu sei mia madre, io sono tua figlia, tu mi aiuterai a riuscire in tutto a fare del bene agli altri. E difatti fu proprio così. Pensiamo anche che quando la piccola Laura Vicugna si ammala di tisi, lei è lieta di ciò, pur nella sofferenza, perché era esattamente ciò che aveva chiesto al Signore, no? Di far ciò che lui volesse della sua vita, quindi di offrirgliela pur di ottenere la conversione della madre. E l'unico rimpianto è quello di dover restare a letto, di dover restare a casa e quindi di non poter ricevere tutti i giorni la Santa Comunione. E quindi sì, veramente l'Eucaristia, no, è la fonte stessa della grazia, e Gesù nel suo corpo, sangue, anima e divinità non può che essere lui l'autore della santità così, così giovane, così pura della piccola Laura.
Eh sì, è proprio vero. come questo motore propulsore, proprio dato dal dono della Santissima Eucaristia, il pane degli angeli, il pane di vita eterna. Diceva Valerio prima che Laura, la beata Laura, aveva fatto dei propositi alla prima comunione, comprendendo come modello un altro grande santo giovane, sempre alla scuola di San Giovanni Bosco, che è stato San Domenico Savio. Di cosa ci vuoi parlare di questi propositi che fece la beata Laura Vicuña, Maria Sole?
Questi propositi sono propri di tanti santi bambini e fondamentalmente si riassumono nel non voler commettere peccati al costo anche della morte. Sono propositi da martire fondamentalmente e vediamo che spesso il Signore chiama alcune anime privilegiate a vari tipi di martirio, no? Quello della Beata Laura Vicuña, un martirio non solo bianco, ma anche pagato proprio col corpo, ecco, con la perdita della salute fisica, col sacrificio proprio di se stessa, anche in maniera fisica, e per evitare che la madre continuasse a vivere in peccato. E in particolare mi viene in mente che varie martiri della purezza sono arrivate all'eroicità di questo proposito che fu proprio di San Domenico Savio, chiedo scusa, la stessa Santa Maria Goretti, la beata Pierina Morosini e la beata Teresa Bracco, sono tutte martiri della purezza, martiri molto giovani e pensiamo che la Santa Maria Goretti aveva la stessa età di Laura Vicuña e Laura Vicuña aveva la stessa età di Sant'Agnese e morì il giorno successivo a quello della festa di Sant'Agnese, quello del martirio di Sant'Agnese. Quindi sono tutti dei fili che la provvidenza tesse, no? Fra le vite di queste giovani sante e tutte accomunate proprio dal proposito di non dispiacere Dio in nulla. Veramente neanche nelle più piccole cose, ed è in ciò che anche sì, si contraddistingue il fervore, no? Il fervore è indicato come l'odio al peccato veniale. E quindi queste bambine di fatto, che però in così pochi anni avevano capito tutto della vita spirituale, senza magari grandi letture, senza studi particolari, anzi, però avevano capito che come nostro Signore Gesù Cristo si è fatto crocifiggere in maniera crudelissima per noi, volendo patire tutto, così noi, pur di non rinnovare quella crocifissione, dobbiamo essere disposti a offrire e patire tutto ciò che Dio disporrà per la nostra vita, appunto, pur di non offenderlo ancora. E anzi, per queste anime privilegiate, ma in piccola parte per tutti noi, fare in modo che co con la nostra piccola offerta quotidiana, con i nostri sacrifici più o meno grandi a seconda di ciascuno, anche gli altri non lo offendano più e l'offesa degli altri non gravi così tanto sul nostro Signore proprio tramite, col nostro tramite, col nostro, con la nostra offerta, col nostro sacrificio. E vediamo anche come queste figure di martiri per la purezza, ma non solo, i santi bambini, anche i pastorelli di Fatima, siano figure molto semplici, perché il Signore si serve soprattutto di anime semplici, non solo, perché ovviamente abbiamo i dottori della Chiesa, ma abbiamo veramente, come appunto aveva predetto San Pio X, un secolo, il XX soprattutto, un secolo di santi bambini. Eppure veramente sono strumenti ottimi della provvidenza, strumenti appunto fiori del paradiso, come diceva prima Valerio. Quindi questo deve essere uno sprone per tutti noi. Non c'è da aspettare, ecco, per diventare santi, non c'è da pensare che forse un domani avremo più mezzi, sicuramente ogni giorno è un giorno in più per crescere nella virtù, però non c'è da aspettare, ecco, per correggersi, per emendarsi anche delle piccole cose quotidianamente, perché come sono potuti diventare santi questi bambini, a maggior ragione noi che bambini comunque non siamo più, abbiamo ancora più responsabilità nel doverlo diventare, perché è la vocazione di ognuno di noi, non la santità.
Sì, esattamente, proprio la vocazione di ognuno di noi è essere santi. Estote perfetti, siate perfetti come è perfetto il Padre mio che è nei cieli. È questo imperativo. Ma mi viene una domanda da farti, Maria Sole, che così ci aiuti un po' meglio a comprendere. Ma tra i vari propositi leggiamo della Beata Laura Vicuña e Signore Dio, dammi una vita di amore, una vita di mortificazione e una vita di sacrificio. E Gesù, il giorno della prima comunione, dicono i biografi, gli fece il dono non di una, ma di molteplici croci che portò senza un lamento fino al supremo olocausto. Ma perché Gesù vuole dare una croce o più croci a questi fiorellini? Cioè, tutte anime che sono tutto candore, che vogliono non dare dispiacere niente a Gesù, e Gesù le ripaga con le croci. Ma, ci puoi spiegare questo ragionamento celeste di nostro Signore? Grazie, Maria Sole.
Questa è un po' la domanda delle domande, perché comunque la croce resta un mistero, però è anche vero che è tramite questo mistero talvolta che sembra incomprensibile che nostro Signore ci ha amato per primi, senza che noi glielo chiedessimo, ecco. Era lo strabordamento d'amore e la risposta della giustizia al peccato originale, quella morte di croce. Non era forse necessaria dal punto di vista della giustizia, ma era assolutamente necessaria dal punto di vista dell'amore. E allora, entrando nell'ottica veramente dell'amore, indescrivibile con il quale il nostro Signore ci ha amati per patire ciò che umanamente non si può fisicamente patire, perché in una persona che insomma non ha la natura divina come la ebbe invece il nostro Signore, sono sofferenze troppo, troppo gravose per il corpo umano, oltre a considerare tutte quelle le sofferenze interne, no? Le sofferenze mentali di nostro Signore. Quindi, evidentemente, Gesù sceglie delle anime particolarmente pure, particolarmente piccole anche dal punto di vista dell'umiltà, per far sperimentare loro, in parte, comunque perché è sempre una condivisione parziale di ciò che fu per lui la passione, però questo mistero d'amore ineffabile con il quale ha redento il mondo, no? Per le sue piaghe siamo stati salvati. E quindi è una scelta, un'elezione particolare proprio da parte del Signore di voler far compartecipare queste piccole anime alla sua passione. C'erano dei santi che lo stesso San Massimiliano Maria Kolbe spiega bene che le croci, le sofferenze, dalle più piccole alle più grandi, sono una grande grazia, ma come Santa Teresina, insomma, che ci ricorda che tutto è grazia, come San Giovanni della Croce con la nota dello Spirito, sono innumerevoli i santi e non esistono santi in cui non è stato presente il mistero della croce nella loro vita, anzi, è grazie al mistero della croce che sono diventati santi. Quindi è proprio quell'elezione d'amore, quella visita d'amore che il Signore fa all'anima. E secondo me il fatto di voler scegliere delle anime così pure, come furono anche quelle dei pastori di Fatima, come quella di Sant'Agnese nei primi secoli e di Santa Maria Goretti nel secolo scorso, è un'indicazione di vari aspetti di come il Signore vuole i bambini e come vuole ognuno di noi, perché innanzitutto ci fa penetrare nel mistero della sofferenza vicaria, no? Per cui quell'esigenza di riparazione dei peccati del mondo e può anche ricadere su anime perfettamente innocenti, ovviamente in cui è stato presente il peccato originale, però poi comunque di vita pura e innocente. E quindi non ci dobbiamo stupire di questo, anzi, veramente Può essere un esempio enorme in un mondo come quello di oggi, in cui della sofferenza non si parla, si evita, si cerca anzi di eliminare il sofferente piuttosto che dare un senso alla sofferenza, quello di vedere come questi bambini la sofferenza l'hanno praticamente desiderata, ripeto, solo per amore, non per masochismo, come prima ben spiegava Valerio, ma perché hanno capito che questa sofferenza è veramente la visita d'amore di Gesù ed è la chiave, ripeto, per unirsi più strettamente a lui, per unirsi più strettamente alla sua passione, e in questo caso, quello della beata Laura Vicuña, di ottenere la grazia che evidentemente solo in questa maniera poteva essere ottenuta, al costo della sua stessa vita offerta al Signore, ovvero la conversione della madre. E quindi da questo punto di vista possiamo dire benissimo che la beata Laura Vicuña sì è stata una martire della purezza, e è stata anche una martire della santificazione del matrimonio, perché grazie al sacrificio di una figlia che, ecco, la madre, torna a vivere in una situazione regolare e non di peccato di concubinaggio.
Giustamente dicevi che questa croce è un'elezione che il Signore dà. Ecco come la creatura più bella, il capolavoro di Dio, la Beata Vergine Maria, diventa la regina dei martiri, proprio col cuore immacolato, dolorato, trafitto. Ecco, quando a Padre Pio dicevano, Padre, ma voi siete il carnefice di voi stesso, dice, quando non ci sarà più posto faremo piaga su piaga, dice. Io voglio sofferenza non per la sofferenza, giustamente come facevate notare questa distinzione, ma perché mi converte anima, mi ottiene il dono dei miracoli, mi ottiene la conversione, la salvezza. È proprio questa soddisfazione vicaria, questo dono di poter salvare l'anima della mamma, di salvare tanti poveri peccatori, è il dono della salvezza che Gesù ci ha dato. Ma chiaramente portare la croce. Prendete il mio giogo che è soave e dolce, però è sempre croce, è sempre pesante. E la beata Laura Vicuña trovò la forza di portare le croci che diventavano ogni giorno più pesanti con che cosa? Con la confessione frequente nell'accostarsi ogni giorno al banchetto eucaristico durante le Santa Messa che veniva celebrato nella cappella vicina dei Salesiani. E nel moltiplicare i momenti liberi, le visite al Santissimo Sacramento, che erano in una stanzetta del loro istituto. Quindi l'Eucaristia diventava per Laura Vicuña il centro di tutte le sue aspirazioni. Ma nonostante tutto, trovava anche delle compagne, particolarmente la sorella, che continuava a deriderla, a prenderla in giro, e anche quando un po'. E andava a confessarsi spesso, veramente con una certa frequenza per la sua delicatezza d'anima, questa sorella un po' la derideva. Come mai la derisione, questi santi che vengono derise da altre anime, vengono presi in giro, come mai questi scherni quando la virtù diventa motivo di moteggio, secondo te, Maria Sole?
Grazie padre per la domanda. Innanzitutto, ci tengo a sottolineare che questi episodi di martirio bianco, perché questi sì sono episodi di martirio bianco nella vita della Beata, come nella vita di tutti noi, mi permetto di parlare con nome un po' di tutti, ma sicuramente ciascuno nella propria famiglia può riconoscere, ecco, questi atteggiamenti da parte di qualcuno che magari non comprende, non vive una vita spirituale solida, quindi non sono, ecco, cose nuove al sentirsi, anzi, vediamo che anche nel secolo scorso, 2 secoli fa, già erano presenti. Sono innanzitutto permissioni divine per fortificarci nella pazienza, nella carità e nella perseveranza, anche nella virtù, nella vita spirituale, nell'accostarci ai sacramenti, nonostante queste difficoltà, e proprio di questo, no? Si tratta della vita spirituale. Parlavamo prima della croce, quindi anche questa è croce, anche questa va, con l'aiuto del Signore, ovviamente, amata, apprezzata, perché è per il nostro bene. E poi c'è un altro fatto da prendere in considerazione, è che nel momento in cui comunque si vive una vita Si cerca di vivere una vita di virtù, nel caso della beata Laura Vicuña si vive a tutti gli effetti una vita di grande virtù, di grande pietà, di intensa vita spirituale, si ricerca sempre più l'unione al Signore e questo comunque viene fuori in qualche modo, non è una cosa che non è un fatto che si tiene privato, già solo nell'atteggiamento nei confronti del prossimo. Non è, la vita spirituale comunque sì è vissuta nell'intimo con il Signore, però poi emerge perché è strabordante, perché è così la grazia di Dio, ecco, non ce la fa a star chiusa, ecco, nel povero cuore di ciascuno di noi, nella nostra anima, che comunque, come diceva Santa Gemma, ecco, si chiedeva com'è possibile che il suo cuore bastasse, no, a contenere la presenza della grazia di Dio, della Santissima Trinità, che se siamo in stato di grazia è presente nella nostra anima. E questo però può causare anche degli episodi di giudizio sbagliato, di giudizio, di travisamento delle intenzioni da parte di chi ci sta vicino e magari tutto ciò non lo vive. E in quest'ottica leggo questi episodi che lei citava della sorella, delle compagne, episodi di derisione, episodi di incomprensioni e di... Sì, sono episodi che purtroppo si notano anche sono convinta purtroppo in tante famiglie odierne, però sono anche proprio quegli episodi che ci devono spingere sempre di più a pregare, a offrire queste piccole croci, piccole o grandi che siano, ripeto, per la conversione anche di chi tutto ciò non lo capisce e mette un po' i bastoni fra le ruote, come faceva Laura Vicuña, come hanno fatto tanti altri santi. Quindi sì, la vita di grazia può suscitare negli altri anche un travisamento delle intenzioni, l'importante comunque è non lasciarsi scoraggiare da questo, ma anzi veramente mettere tutto se stessi. Sapendo che poi è la grazia di Dio a supplire a ciò che noi non riusciamo a fare, però nel voler proseguire, nel voler avanzare.
Sì, tutto questo martirio bianco che portano generosamente è veramente occasione per acquistare nuovi meriti. Chissà anche quante preghiere avrà fatto proprio per quelle persone che più la mortificavano, più la opprimevano, più la deridevano, quanto come avrà contraccambiato in buoni servigi e in buone e preziose orazioni. E abbiamo visto anche come la piccola Laura, crescendo nell'amore del Signore, incominciava a maturare un desiderio di consacrazione. Alcune delle sue compagne di scuola ricevevano l'abito per potersi consacrare, ma a lei viene rifiutata. Non poteva diventare una figlia di Maria Ausiliatrice. E allora si offre interamente all'amore del Signore. Voglio essere, la sua affermazione, voglio essere tutta tua, anche se dovrò restare nel mondo. E la Beata cerca di farsi istruire dal suo direttore spirituale circa i voti religiosi, perché se non poteva farsi religiosa, voleva perlomeno osservarli in privato nel migliore dei modi. Quale deve essere stato anche questo martirio del cuore, oltre a quelle croci fisiche che dovrà affrontare, le croci fisiche dovrà affrontare nelle malattie, nelle infermità, con la salute cagionevole, questo martirio del cuore di volersi donare totalmente consacrata al Signore ed essere impedita a causa della situazione irregolare che stava vivendo la mamma. Pensi che abbia sofferto molto Laura, la beata Laura, Maria Sole?
Penso proprio di sì, padre, però penso anche che anche questa ulteriore offerta, no? Addirittura di rinuncia a quella vita consacrata, a quella vita religiosa a cui lei si sentiva ed era profondamente chiamata, sia stata sicuramente un'altra occasione di, ripeto, di gradita offerta a Dio anche di rinuncia a questo e uno sprone in più per offrirsi con ancora più generosità per la conversione della madre, anche se lei comunque è morta proprio nel momento poi del pentimento della madre, però questa morte di Laura, che non ha portato, sì, ecco, a una sua entrata nella vita religiosa, una sua entrata effettiva nelle figlie di Maria Ausiliatrice, anche se spiritualmente lo è sempre stata, forse, cioè, sicuramente, visto che adesso è beata, è stata anche più gradita al Signore di una sua invece consacrazione all'interno dell'istituto. Lei comunque emise a soli 12 anni i voti di povertà, castità e obbedienza in maniera privata, però ecco, ciò che notiamo in questo caso, come nella vita di tutti i santi, è che loro si abbandonano alla volontà di Dio e abbandonarsi alla volontà di Dio significa anche rinunciare ai propri progetti santi, però che restano propri progetti. E quindi in questo caso il progetto del Dio non era che lei diventasse religiosa, ma che lei ancora nel mondo, ancora, ripeto, bambina, offrisse addirittura la sua vita. Con la sofferenza anche di non poter diventare religiosa per via della situazione irregolare a casa, però appunto questa offerta è valsa molto di più di qualunque entrata in religione, di questo sono convinta, e questo è stato per molte sante nel corso della storia. Chi perché veniva da famiglie nobili, famiglie facoltose, allora i parenti avevano già pensato a matrimoni di interesse per loro, e quindi, sebbene loro sentissero e fossero effettivamente chiamate alla vita religiosa, magari non poterono abbracciarla, non poterono abbracciarla subito. E, insomma, ho vari motivi anche di famiglia, assoluta contrarietà da parte della famiglia. Insomma, esistono casi di questo tipo nelle storie dei santi, nella vita dei santi e delle sante, e ciò che ecco, ci deve essere di insegnamento in ciò è che è sempre la volontà di Dio il meglio per noi, anche quando si tratta di progetti comunque santi. E lui è molto chiaro nel farci capire cosa vuole da noi. Sta a noi anche, ripeto, in queste occasioni, volerci abbandonare a ciò che vuole lui e non intestardirci in ciò che vogliamo noi, perché, ripeto, solo nel fare ciò che lui vuole, come ci insegna Sant'Alfonso, nel desiderare unicamente la sua volontà, possiamo poi effettivamente desiderare santi, perché comunque non possiamo diventare santi di testa nostra.
Esatto, sì, non possiamo diventare santi di testa nostra. È infatti molto molto docile è stata la Beata Laura e anche nell'offrirsi come vittima, sempre col permesso del direttore spirituale, così anche nei voti privati. E particolarmente colpisce un avvenimento, era la festa della Madonna, della Beata Vergine Maria Ausiliatrice, il 24 maggio, siamo nel 1903, l'ultimo anno di vita, e nel collegio si svolge un'accademia per ricordare l'incoronazione di Maria Ausiliatrice nel santuario di Torino, con il beato Michele Rua, primo successore di San Giovanni Bosco. Bene, in quella rappresentazione che raffigurava la gloria della Madonna in cielo, la piccola Laura aveva il compito di, vestita da angioletto, vicino alla statua. E viene detto che al termine della rappresentazione confida alla direttrice che la piccola beata Laura aveva rinnovato l'offerta della sua vita, l'offerta di vittima, e aveva avvertito che il Signore aveva accettato questa offerta. L'offerta di offrirsi vittima per la conversione e la salvezza. di altre anime. Penso che questo sia uno dei doni più alti di carità che una creatura possa fare, non ti sembra, Maria Sole?
Assolutamente, un dono altissimo, non per tutti, ma il dono più grande, come dicevamo prima, più grande anche della stessa consacrazione alla vita religiosa. Assolutamente non è casuale, ma è provvidenziale che la beata Laura abbia avuto la certezza di essere stata esaudita proprio in occasione della festa della Madonna, della festa di Santa Maria Ausiliatrice, perché noi sappiamo che come ogni grazia ci arriva dalle mani della Santissima Vergine, così noi tutto ciò che facciamo, e questo ce l'insegna mirabilmente la consacrazione alla Madonna. Non possiamo che presentarlo al Signore tramite la Santissima Vergine. Quindi in questa immagine così fanciullesca, no? Della beata vestita d'angioletto che fa da contorno, da coro all'incoronazione, alla scena dell'incoronazione di Maria Ausiliatrice, ci leggiamo il fatto che anche noi, in qualunque piccolo gesto, e il suo fu un grande gesto invece, il più grande che sia pensabile, e il più grande anche immagino che il Signore consenta un'anima di compiere, è stato per tramite della Madonna, perché come si diceva anche prima, senza la Santissima Vergine non si può diventare santi. Quindi anche questo suo desiderio, no, di piuttosto morire, ma smettere di vedere la madre in stato di peccato mortale, è stato quindi comunque offerto al Signore solo e per le mani della Vergine. È lei che purifica ogni nostra intenzione, ogni nostro atto perché siano degni di Cristo. E i nostri atti non lo sono, solo con la sua intercessione lo diventano, solo con le sue mani purissime che presentano al Signore ogni nostra azione, ogni nostra intenzione, ogni nostra offerta, però lo possono diventare.
Sì, questo atto di grande amore. Ma una cosa, abbiamo detto, visto che ci raccontava Valerio che durante l'estate terminava la scuola, ritornava a casa nella fattoria, un po' per lei qualcosa di spiacevole tornare lì e allontanarsi da quel luogo che chiamava il suo paradiso. Dove era lì il collegio, l'istituto delle suore di Maria Ausiliatrice. Ma abbiamo visto come quel perfido personaggio che già stava approfittando della sua mamma aveva anche un po' di losche intenzioni. Noi abbiamo visto sempre la piccola Laura, la beata Laura, un carattere molto mite, un carattere molto mansueto, insomma, obbediente. Ma questo personaggio un po' incomincia a fare delle avance, o incomincia ad avere delle pretese, voleva dopo che lo obbligasse a ballare. E prima viene detto che timidamente Laura si oppone, ma poi anche decisamente, così anche pochi giorni prima di morire, quando era a far visita ancora a questa persona dove era ricoverata Laura. E voleva rimanere lì a dormire, dice: se rimane qui io me ne vado, e tutta febbricitante si alza e fa per uscire di casa. Questa fortezza nel respingere questi personaggi così balordi della piccola Laura è molto interessante, questa bella virtù proprio per respingere anche il peccato. Non ti sembra, Marisole?
La fortezza è un dono dello Spirito Santo che acquisiamo con la cresima diventiamo soldati di Cristo. La beata Laura Vicugna aveva ricevuto la cresima e ci dimostra come dobbiamo agire nei confronti della tentazione, nei confronti del peccato, perché di questo poi si trattava. E la risposta è sempre, senza esclusione, un no secco. In questo deve essere, ci deve essere, ad esempio, la fortezza dei santi. Cioè, ci sono momenti in cui essere docili, dolci, ci sono momenti in cui essere decisi, e sicuramente questi momenti sono quelli in cui ci si presenta un'occasione di peccato, un'occasione di acconsentire alla tentazione. E quindi ecco, in questo c'è molto, ad esempio, la beata Laura Vicugna, come le altre martiri di cui si parlava anche in precedenza, perché loro non hanno dialogato con il peccato. Il Signore le ha preparate al martirio in un modo o nell'altro, sono state veramente portate con consapevolezza a questo, ma ci sono arrivate proprio con una fermezza d'animo, che è un dono dello Spirito Santo e che tutti noi dovremmo chiedere, perché il mondo di oggi ci presenta innumerevoli occasioni in cui ci fa credere che sia meglio, no? Lasciare indietro Cristo, sia meglio conformarci, e coloro non si sono conformate al costo della vita, che poi è il proposito che hanno fatto. Quindi, per esempio, in questo caso, Laura Vicugna, era disposta anche ad essere abbandonata fuori da casa, a non aver più la retta pagata, però non avrebbe comunque acconsentito. Quindi veramente è un costi quel che costi, ed è ciò che noi veramente dovremmo imparare, perché il Signore lo dice chiaramente, che comunque i tiepidi verranno vomitati, quindi sta a noi non essere tiepidi neanche in questo, non essere tiepidi nella carità, non essere tiepidi nel fervore, e non essere tiepidi nel respingere le tentazioni e le occasioni di peccato.
Giustamente, giustamente. Dobbiamo proprio mettere al bando tutta quella tiepidezza, proprio chiedere quel fervore, quell'amore più grande che è stato l'amore dei santi. Grazie veramente Maria Sole per questo. Quindi Valerio, veramente troviamo in questi grandi santi, grandi di statura spirituale, ma piccoli, perché 12-13 anni, Valerio. Signore, ti ringrazio perché hai insegnato e tutto nascosto i sapienti, queste cose le hai date ai piccoli. Ecco, veramente questi piccoli del Vangelo che diventano così umili, ma diventano così grandi nel cielo. Valerio, quindi abbiamo da questa beata Laura Vicugna veramente un grandissimo insegnamento anche per i nostri giorni, un grandissimo insegnamento per trovare forza attraverso la Santissima Eucaristia, attraverso la confessione frequente, attraverso la virtù, della purezza, attraverso l'orazione, la preghiera, attraverso l'obbedienza, la lucidità. Veramente abbiamo un esempio di grandi, grandi virtù che anche oggi ci possono insegnare, non ti sembra, Valerio?
Assolutamente, Padre, vorrei citare la parola del Signore, per cui se non sarete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Cosa ci vuole dire con questo il Signore? Che per essere puri, per essere santi, dobbiamo avere lo stesso animo dei bambini, dei fanciulli, la loro stessa purezza, sincerità, limpidezza di cuore, di anima. E così vivere la fede, così essere intimamente in comunione con Lui, nella Sua grazia, nel Suo amore, attraverso i sacramenti. Così appartenere alla verità e praticare la virtù, quindi essere realizzatori del bene, del disegno d'amore infinito di Dio per tutta l'umanità. Il disegno di salvezza, il disegno di santità, di vita e di beatitudine eterna, che sono il vero bene per tutti gli esseri umani chiamati ad essere figli di Dio, ecco, e a vivere questa relazione con Lui veramente con la semplicità, così, la limpidezza, la genuinità, così. Del cuore, della mente, dell'anima, che esclude quindi ogni tipo di cedimento a peccato, come diceva Maria Sole, che vorrei ringraziare, ovviamente ringrazio te Maria Sole, ringrazio lei Padre per tutte queste riflessioni così preziose, così profonde, per le meditazioni, le considerazioni che veramente ci illuminano nella nostra vita spirituale e con la guida della beata Laura Vicugna, del suo esempio, di come la volontà di Dio, il suo disegno proprio d'amore per noi, si manifesta in tutto il suo fulgore. Allora impegniamoci davvero per farlo conoscere e soprattutto perché possa essere un seme nelle nostre vite, nelle vite delle nostre famiglie, per portare molto frutto secondo la retta imitazione del suo insegnamento. Quindi con questo auspicio, cari radioascoltatori, con questo invito e raccomandazione, noi vi salutiamo dandovi appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata della rubrica I Santi e i Giovani. E nel frattempo vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione della Radio Buon Consiglio. Che il Signore vi benedica, la Madonna, la Santa Vergine Maria vi custodisca sempre per la vita eterna e la beata Laura Vicugna possa intercedere per la santità di tutti noi e in modo particolare dei giovani e delle giovani della generazione presente. A presto, Ave Maria.